Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con la salute e i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Eliana Astorri al microfono in questo spazio che il venerdì dedichiamo alla medicina. Oggi ci occupiamo del 23° congresso nazionale AIMS, Associazione Italiana di Medicina del Sonno, che avrà luogo dal 10 al 13 novembre al Gemelli, e poi del convegno dal titolo Gli ospedali universitari e i processi di cambiamento del servizio sanitario nazionale, convegno che inizia oggi e finisce domani, sempre presso il Policlinico Gemelli. Prende il via domenica prossima, 10 novembre, presso l'Auditorium Centro Congressi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, il 23° Congresso Nazionale AIMS, Associazione Italiana di Medicina del Sonno. Ce ne parla il professor Giacomo Della Marca, ricercatore di neurologia della Cattolica e presidente del Congresso. Professore, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Professore, per iniziare ci presenta l'AIMS e lo scopo di questo congresso?
L'AIMS è l'Associazione Italiana di Medicina del Sonno, è un'associazione di medici che provengono dalle più varie specializzazioni. Ci sono neurologi che sono stati probabilmente i fondatori, ma ci sono anche psichiatri, ci sono pneumologi, ci sono otorinolaringoiatri, ci sono pediatri, sono rappresentate le più varie branche della medicina, perché lo scopo dell'associazione è quella di raccogliere e di permettere lo scambio culturale, la definizione di procedure diagnostiche, la definizione di modalità di trattamento per i pazienti con i disturbi del sonno. Siccome i disturbi del sonno sono molto vari, molto numerosi e riguardano tutte le specializzazioni della medicina, tutte le branche della medicina, lo scopo dell'associazione è quello di riunirle in un'unica organizzazione, appunto.
Mentre per quel che riguarda il congresso?
Il congresso è l'occasione annuale di incontro per tutti i componenti dell'associazione, quindi è l'occasione per incontrarsi, per confrontarsi, per scambiarsi informazioni, per fare il punto sullo stato di avanzamento e di sviluppo di questa disciplina.
Quindi, professore, la medicina del sonno richiede un approccio multidisciplinare?
Sì, praticamente per definizione, siccome il sonno è una funzione che in qualche modo riguarda tutti gli organi e gli apparati del nostro organismo, la medicina del sonno è per definizione una disciplina multidisciplinare.
Sono molte appunto le cause che impediscono il sonno in termini di quantità o qualità. Quali sono le più comuni? Le cause più comuni?
Le cause più comuni, noi sostanzialmente possiamo grossolanamente classificare i pazienti che vediamo in due gruppi: quelli che hanno difficoltà a dormire, che dormono troppo poco, e quelli che al contrario hanno il problema opposto, cioè hanno una eccessiva sonnolenza, un'eccessiva propensione a dormire. Diciamo che fra i disturbi più comuni che provocano l'insonnia, cioè la difficoltà a dormire, ci sono i disturbi di ordine psicologico, quindi gli stati d'ansia e di depressione, mentre invece la più frequente causa di eccessiva sonnolenza diurna è la sindrome delle apnee ostruttive, cioè un disturbo della respirazione durante il sonno.
In questo caso, professore, è vero che chi dorme appunto in apnea, cioè quelle persone che per qualche secondo smettono di respirare, può a lungo andare predisporre ad un infarto?
Sì, è assolutamente vero. Ormai è stato documentato che queste apnee notturne, che durano anche più di qualche secondo, perché ci sono dei casi in cui le apnee possono arrivare a durare anche un minuto ed oltre, è ormai documentato che questa condizione si associa ad un importante incremento del rischio cardiovascolare, quindi sia rischio di ictus cerebrale sia di infarto cardiaco.
Professore, ci spiega quali sono i passi da fare quando una persona si rivolge al medico perché non dorme o dorme male?
Ovviamente, come in tutte le attività mediche, si comincia dalla raccolta della storia del paziente, e nel caso del sonno è particolarmente importante raccogliere l'anamnesi, cioè quello che ci racconta il paziente, ma anche sentire quello che ha da dire il suo partner di letto, chi ha la possibilità di vederlo dormire, perché molti fenomeni notturni avvengono senza la diretta consapevolezza della persona che ne è soggetto. Quindi dopo aver raccolto la storia si procede alla esecuzione di registrazioni oppure di esami strumentali e in modo particolare adesso abbiamo la possibilità con vari tipi di strumenti di osservare più o meno direttamente il sonno dei nostri pazienti, o con apparecchi portatili, quindi permettendo di dormire a casa propria, oppure facendoli venire nei nostri laboratori dove possiamo osservare direttamente quello che succede durante il sonno.
Di che tipo di strumenti stiamo parlando? Come funzionano? Che cosa registrano?
Io credo che quasi tutti hanno esperienza di che cos'è un Holter per l'elettrocardiogramma. È un apparecchio portatile che permette di registrare l'elettrocardiogramma durante lo svolgimento delle normali attività della vita quotidiana. Bene, negli ultimi tempi sono stati messi appunto apparecchi del genere che permettono la registrazione dell'elettroencefalogramma e la registrazione dell'attività respiratoria. E questi sono quelli che noi utilizziamo più comunemente per studiare i disturbi del sonno.
Professore, a fronte di tanta gente che non dorme oppure dorme male, ci sono persone che soffrono di narcolessia. Di cosa si tratta?
La narcolessia è un disturbo abbastanza raro, però è un disturbo molto importante perché può essere piuttosto invalidante. Spesso non viene riconosciuto correttamente, viene confuso per altri disturbi come per esempio l'epilessia. E poi la narcolessia è un disturbo che riguarda persone molto giovani perché la gran parte dei sintomi della narcolessia cominciano nei primi 10-20 anni di vita. I sintomi della narcolessia sono vari, ma i più importanti sono la sonnolenza, che è una sonnolenza molto accentuata, molto pronunciata, con attacchi di sonno praticamente quasi invincibili, e l'altro sintomo caratteristico è la cataplessia, cioè un improvviso cedimento del tono muscolare. È come se un soggetto improvvisamente si addormentasse durante la veglia, oppure che durante la veglia si verificassero alcuni dei fenomeni che caratterizzano il sonno, come per esempio appunto l'abolizione, la riduzione del tono muscolare, senza che questo avvenga in maniera che il soggetto possa prevedere e possa contrastare.
E da cosa dipende?
Diciamo che esiste una predisposizione genetica nei confronti di questo disturbo. Non una diretta eredità familiare, cioè chi ha la narcolessia non deve avere la preoccupazione che i suoi figli e discendenti possano avere anche loro il disturbo, però si nasce con una predisposizione alla narcolessia. Tra l'altro è interessante notare come negli ultimi anni, dopo che c'è stata l'epidemia dell'influenza A, cioè l'influenza H1N1, quella che ci ha piuttosto preoccupato qualche anno fa, in seguito a questa influenza, in seguito alla vaccinazione che è stata fatta per questa influenza, sono aumentati un po' in alcuni paesi, soprattutto in Nord Europa, i casi di narcolessia.
Quindi questo aumento è dovuto al farmaco contenuto nel vaccino? Presumibilmente.
Diciamo che il virus ha la possibilità di attivare delle reazioni immunitarie nell'organismo che possono favorire la comparsa della narcolessia.
Professore, verso quale direzione è mirata la ricerca nel campo della medicina del sonno?
La principale, gli aspetti di ricerca sono tanti. Diciamo che il principale orientamento della ricerca riguarda due aspetti. Uno è quello della sonnolenza, che è, come dicevo prima, è un fenomeno molto diffuso ed ha un impatto sociale molto importante. Basti pensare all'impatto che ha la sonnolenza sugli incidenti sul lavoro, sugli incidenti della strada. E l'altro è quello della prevenzione delle malattie cardiovascolari, perché come abbiamo già detto prima è ormai evidente che i disturbi del sonno hanno un impatto molto importante sul rischio cardiovascolare delle persone.
Professore, da domenica a mercoledì avrà luogo il 23° congresso nazionale AIMS, Associazione Italiana di Medicina del Sonno, che lei in apertura ci ha presentato. Quali sono i temi che verranno affrontati?
I temi sono molti di quelli a cui abbiamo fatto accenno in questa chiacchierata, parleremo di prevenzione delle malattie cardiovascolari, diciamo questo è il tema forse prevalente, dominante del congresso. Questo congresso ha come sottotitolo la medicina del sonno per la prevenzione. E parleremo quindi del rischio della sonnolenza, dell'impatto della sonnolenza sugli incidenti della strada e gli incidenti del lavoro. A questo proposito è importante sottolineare come al nostro congresso parteciperà quest'anno l'ENI, che è una delle prime aziende in Italia e nel mondo, trattandosi di una grande multinazionale, che ha deciso di occuparsi di valutare la sonnolenza nei propri lavoratori e di quantificare l'impatto che la sonnolenza ha sugli incidenti a cui questi lavoratori possono andare incontro. Quindi la partecipazione dell'ENI per noi è molto significativa, proprio perché dà la misura di quanto il mondo del lavoro stia prendendo consapevolezza dell'importanza dei disturbi del sonno.
Grazie al professor Giacomo Della Marca, ricercatore di neurologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e presidente del congresso. Professore, grazie per essere stato con noi, grazie per tutte queste informazioni.
Grazie a voi.
Oggi e domani presso l'auditorium della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Policlinico Gemelli avrà luogo il convegno Gli ospedali universitari e i processi di cambiamento del Servizio Sanitario Nazionale. Il professor Rocco Bellantone, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Cattolica.
Oggi e domani, nell'ambito delle manifestazioni che noi stiamo attuando per ricordare, per festeggiare i 50 anni di attività del Policlinico Gemelli, dedicheremo un momento culturale. Nel momento culturale abbiamo inteso affrontare il problema della mission degli ospedali universitari e direi più in genere di tutta la problematica che spesso rende difficoltosa l'efficienza della sanità, che è il fatto che le varie componenti della sanità spesso non dialogano bene tra di loro. Avremo, direi, i maggiori esperti italiani in questo settore che dibatteranno su come integrare meglio gli ospedali universitari con gli ospedali assistenziali, che discuteranno molto bene sul problema enorme di far sì che ci sia una rete sanitaria per cui tutta la medicina del territorio sia assolutamente integrata con quella ospedaliera, e ci sarà un accenno al annoso problema della medicina difensiva che da stime fatte costa al nostro paese cifre enormi, si parla di 10 miliardi di euro. E ovviamente in tutto ciò la vocazione cattolica del nostro ospedale, della nostra università, verrà sottolineata nel tentativo, secondo me proficuo, di far sì che se non altro la sanità romana, la sanità laziale, ma direi più in genere la sanità nazionale, trovi finalmente quei raccordi e quei rapporti che facciano sì che si evitino queste affermazioni di principio che in altri paesi del mondo verrebbero tacciate di ridicolo, che in un territorio in cui ci sono troppe università, troppe facoltà di medicina, questo territorio venga a essere danneggiato dal punto di vista economico.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
105 FM.
Era il professor Rocco Bellantone, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Come sempre vi ricordo che tutte le puntate di questa rubrica si trovano sui siti radiovaticana.va/105 e unicattolica.it. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.